Un caro saluto a tutti gli ospiti, a tutti coloro che ci stanno seguendo. Sì, hai cominciato con il presentare Antonino Galloni, il quale di recente ha scritto un libro di cui ci parlerà, io credo, perché è estremamente interessante, che si chiama All'ombra delle emergenze. Poi lui ci dirà il sottotitolo. È un testo estremamente interessante perché, diciamo, viene da lontano, così come questa crisi, la crisi che attraversiamo, non è certo il risultato della pandemia. È qualcosa di molto più strutturale che è maturata, nel male piuttosto che nel bene. Ora sta a noi farla maturare anche nel bene. Ecco, da molto tempo addietro, come Nino ci racconterà. E è un'occasione, come tu dicevi. La parola crisi nelle lingue orientali significa anche opportunità. E noi questa opportunità la dobbiamo cogliere, raccogliendo il meglio di quanto è stato concepito in tutti questi anni e portandolo, diciamo, a frutto. Ecco perché abbiamo invitato anche Maurizio Rampazzo, che ci proporrà quelle che sono le filiere virtuose, cioè un modo di evitare di fare sprechi che creano disordine ambientale, inquinamenti ambientali, e di valorizzare invece i nostri scarti per rimetterli nel modo più pulito possibile all'interno dei cicli produttivi, cioè evitare di produrre rifiuti e evitare al contempo, poi lui ci racconterà, come pagare tasse che stanno diventando sempre più pesanti per le famiglie, ma anche per le imprese. E poi, come tu hai preannunciato, ci racconterà come possiamo organizzarci anche dal punto di vista della ricerca dell'autonomia energetica, di organizzarci in comunità, in comitati che possono affiliarsi, per l'appunto, all'Associazione delle Filiere Virtuose, a cui Maurizio Rampazzo con i suoi collaboratori hanno lavorato in questi anni. Allora, per iniziare, io poi da parte mia racconterò un po' come reti di scambio stanno nascendo, reti di scambio che valorizzano prima di tutto il lavoro, cioè che facilitino gli scambi tra le persone, che mettono in primo piano il lavoro, quindi che superino quella finanza speculativa che pretende di far soldi con i soldi, basata sull'economia di puro debito, basata quindi appunto sulla prevalenza del debito in ogni settore della vita economica, e i cui risultati sono visibilissimi a chiunque. Oggigiorno vediamo le instabilità dei grandi mercati finanziari, vediamo come anche i processi inflattivi cominciano a diventare preoccupanti. Naturalmente sono il risultato di una strozzatura della distribuzione delle risorse, ma sono anche il risultato di una difficoltà geopolitica di rapporto con altri paesi. Vediamo come, per l'appunto, abbiamo bisogno di autonomia energetica anche per affrontare situazioni come quelle che purtroppo stanno maturando, situazioni in cui la materia prima energetica potrebbe venirci a mancare, con riverbero su tutta l'attività economica. Allora, darei la parola intanto ad Antonino Galloni perché ci faccia una panoramica dal suo punto di vista chiedendogli un po' di descrivere la situazione attuale e soprattutto quali sono le vie di uscita immediatamente praticabili, secondo il suo modo di vedere. Grazie, Nino.
Grazie a voi. Allora, a me pare che invece ci sia da cercare di capire innanzitutto tutti gli aspetti positivi di questa situazione. Io sono più anziano di voi, forse non di tutti, ma almeno di alcuni che vedo, soprattutto di quelli che vedo senza occhiali, per cui immagino che avete tutti più capelli di me, penso che siate più giovani, poi magari mi sbaglio. Però negli anni 70 si era aperta una finestra che si è chiusa alla fine del decennio, in particolare in Italia col famoso divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia, perché le forze della sinistra, della democrazia, dei lavoratori, i sindacati, eccetera, invece di insistere su quel capitalismo espansivo che era insostenibile per i capitalisti, ma che avrebbe portato a superare il capitalismo, e questo l'aveva intuito Moro, ed è una delle ragioni per cui gliel'hanno fatta pagare. Purtroppo i marxisti non avevano capito molto. Io, che tutto sommato mi considero marxiano, stavo cominciando a riflettere su quello che era accaduto tra i primissimi anni 70, in cui credevo in una rivoluzione proletaria e militavo nell'estrema sinistra, eccetera, eccetera, e come poi si è evoluto anche il mio pensiero analizzando con una chiave di lettura marxiana, tutto quello che stava succedendo. Purtroppo quella finestra si chiuse e ci siamo dovuti sorbire 40 anni di ritorno ai capitalismi insostenibili per noi, ma dove i capitalisti hanno potuto sguazzare. I 10 anni di alti tassi di interesse che li hanno riportati alla ribalta per le ragioni che spiego nei miei libri, togliendo potere ai sindacati e ai manager, cioè gli anni 80, poi ritorno al capitalismo finanziario negli anni 90, due esperimenti di fatto catastrofici finiti con delle crisi. Poi col 2001 è cominciato tutt'altro, e cioè una esperienza del tutto nuova nella storia dell'umanità, e cioè quello che io chiamo il capitalismo ultrafinanziario, intendendo con questo termine un qualche cosa che è molto lontano dall'economia reale, non così devastante per essa come il capitalismo finanziario crollato nel 2001, iniziato nel 1992 con la crisi monetaria europea, ma che poi nel 2008 assume il suo assetto definitivo, e cioè le banche centrali che immettono quantità illimitate di moneta per sostenere qualunque speculazione finanziaria. Stiamo parlando di milioni di miliardi di dollari di debiti, di titoli carta straccia, di spazzature, eccetera, che però poi vengono in qualche modo collateralizzati presso le banche centrali, che forniscono a banche e soggetti finanziari quello di cui hanno bisogno. La condizione per cui questa giostra continui è che non arrivi niente all'economia reale, perché se arrivasse tutta questa liquidità all'economia reale succederebbe un gran casino, adesso senza che entriamo nel merito di quali casini, ma soprattutto nell'ambito della remunerazione del lavoro, che è il cuore di tutta la faccenda, e quindi ne verremmo fuori. Quindi non sappiamo se a un certo punto di questa dinamica verrà immessa tutta questa liquidità e i valori finanziari andranno per aria, salterà tutto, la bolla speculativa, eccetera. Per ora tiene benissimo, perché è un comparto in cui si guadagnano un sacco di soldi promettendo cose che non si mantengono e rastrellando liquidità da parte dei risparmiatori e degli investitori. Poi dopo finisce male, però tanto loro comunque avevano grandi disponibilità liquide, le hanno investite, col senno del poi sappiamo male, ma al momento sembrano grandi promesse. C'è una parte pure delle criptovalute dentro questa dinamica, non tutte, ma adesso non voglio parlare delle criptovalute e della moneta in generale. Ma insomma, Nella prima ipotesi che facciamo salta tutto il meccanismo finanziario e ritorna importante l'economia reale, quindi non c'è niente da temere. Che cosa vogliono i poteri forti? Due cose fondamentalmente: distruggere l'economia reale, e glielo stiamo facendo fare, anche perché le reazioni sono nulle o controproducenti, cioè noi che contestiamo il sistema reagiamo in modo controproducente. Adesso si sta preparando una manifestazione di camionisti che, se riuscirà, avrà dei grandi risultati, ma nella ottica strategica del sistema. Il secondo obiettivo è quello di metterci gli uni contro gli altri. Niente di nuovo, divide et impera, lo sappiamo. Però se riusciamo a resistere a queste due tendenze, io svilupperò la prima, perché la seconda è un pochino più lunga e complessa, ma è importantissima, forse anche più importante, non lo so. Noi in qualche modo usciremo dal capitalismo. Perché dobbiamo uscire dal capitalismo? Perché da 15 anni siamo in quello che nei miei libri io definisco il post-capitalismo? Perché finora, cioè fino a 15 anni fa, 50 anni fa, 100 anni fa, si producevano risorse che consentivano di pagare gli operai, pagare i costi, fare i profitti, pagare le tasse, pagare le rendite finanziarie, pagare le rendite immobiliari, e chi più ne ha più ne metta. Da un po' di tempo questa possibilità residua solo nell'ambito delle grandi multinazionali, delle società quotate in borsa e di un drappello di attività agricole, manifatturiere e di servizi. In realtà il grosso dell'economia, io direi la stragrande maggioranza dell'economia, si divide in due parti, quella reale e quella potenziale. Entrambe insistono su servizi in particolare di cura delle persone, dell'ambiente e del patrimonio esistente, che non riusciamo a realizzare, ad approntare, perché il loro fatturato è più basso del costo. Quindi non è possibile gestirle in condizioni capitalistiche, perché per farlo bisognerebbe che il fatturato non solo fosse superiore al costo, ma di una percentuale tale da rendere vantaggioso l'investimento nell'economia reale rispetto alla promessa di remunerazione del capitale nell'economia finanziaria, il che è molto difficile. Anche se poi l'economia finanziaria non lo mantiene, e quindi la gente rimane fregata, ma poi non rimane fregata, ritorna in possesso dei suoi capitali in qualche modo. Il problema è che non si creano le risorse che una volta consentivano ai padroni del vapore di gestire tutto il sistema economico col meccanismo del debito. Il meccanismo del debito non funziona più. Questa è una buona notizia, non è una cattiva notizia. Il problema è che non siamo ancora pronti a gestire il nuovo. Ecco, gestire il nuovo che cosa significa? Significa innanzitutto produrre tutte quelle attività, in particolare servizi, beni immateriali, che servono ad una società anche come la nostra per dirsi benestante, perché oggi il benestante non è quello che ha tre Ferrari parcheggiate sotto casa, che allora dice ricco perché ha tre Ferrari, è un poveraccio perché non ha l'assistenza sanitaria, perché non riesce a pagare la ristrutturazione, la riconversione e la manutenzione delle sue 10.000 case e quindi non sa cosa farsene. I figli non vanno a scuola o ci vanno male, anzi non ci possono andare manco per Covid, fatte la pesca, eccetera, eccetera. Dov'è che è ricco quello lì? Sarà ricco uno che sa di avere assistenza sanitaria, sa che se deve rifare gli infissi alla casa lo può fare, potrà pagare i condomini, non avrà troppe proprietà paradossalmente, ma quello che gli serve, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non sarà il numero dei frigoriferi, dei televisori, delle macchine che farà la ricchezza, ma avere questi servizi. Nella maggior parte dei casi questo non è possibile, perché a pagarli a condizione di mercato costerebbero troppo e quindi vi hanno accesso solo i cosiddetti ricchi. Mentre chi ha un reddito più basso della media ottiene l'assistenza pubblica gestita malissimo, ma meglio di niente. Quindi è chiaro che il sistema non può reggere. Anche il fatto che ultimamente tutta la gente che conosco cerca di contagiarsi per poter avere il Green Pass e quindi non andrà a lavorare, implica, ho fatto un giro in macchina da Calabria, Sicilia, Calabria, di parecchie migliaia di chilometri, sono tornato stanotte e vi posso assicurare che nessuna stazione di servizio, e mi sono fermato diverse volte perché ho la macchina a gas, nessuna stazione di servizio c'era più di un addetto alle pompe. Questo disgraziato doveva correre dal coupon dal gas al diesel, a quello che voleva fare la benzina, a quello che gli chiedeva se gli gonfiava una gomma, a quello che gli chiedeva un chilo d'olio dentro il negozietto. Nel bar di queste grandi stazioni di servizio delle autostrade non c'era il cassiere o non c'era quello che faceva il caffè, un casino. E immagino che quasi tutti gli uffici, le fabbriche, gli ospedali, le scuole, eccetera, si stiano avviando a questa situazione. Quindi ci sarà una grande crisi. Come si reagisce? Si reagisce producendo noi quello di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo ricreare la comunità. Quindi non è il problema della moneta principale. La moneta non è mai il problema principale. È molto più importante avere fonti energetiche che non avere la moneta, perché se non c'è l'energia, tu puoi avere milioni e miliardi di euro, ma se non c'è, non c'è. Mentre se tu hai l'energia, ti puoi scaldare, puoi fare da mangiare, puoi andare in giro con la macchina o illuminare la tua casa, teoricamente, anche se non hai un soldo, perché se te la connettono, se in qualche modo tu dici, vabbè, io non lavoro, non guadagno, sono disoccupato, però so fare il giardiniere. Qualcuno mi dà un po' di corrente, qualcuno mi dà un po' di GPL, qualcuno mi dà un e gli vado a sistemare il giardino, la strada, la aiuola. E quell'altro dice sì, perché non ho i soldi per pagare il giardiniere. Ecco fatto che stiamo costruendo una comunità, un'alternativa. Quindi io, da questi tre punti di vista che ho brevemente delineato, andrei a pensare che dobbiamo attenderci un cambiamento grandioso di tutte le nostre vite, in cui l'economia avrà una parte importante, sono d'accordo, però non sopravvalutiamo l'economia perché ci sono dei cambiamenti che riguardano le nostre coscienze, il nostro modo di vivere, il nostro modo di amare, il nostro modo di soffrire, il nostro modo di guardare, il nostro modo di capire che vengono addirittura prima dell'economia. Anche se ovviamente bisogna mangiare, perché se non mangi muori e non vai. Però, insomma, e soprattutto non sopravvalutare il discorso monetario, perché poi la moneta che tireremo fuori è quella che ci servirà. Ci inventeremo la moneta che ci serve, allora arriverà il grande esperto, il grande professor Galloni, e vi darà dei consigli. Ma prima di chiamare il professor Galloni a parlare della moneta, bisogna che ragioniamo sull'economia e ragioniamo sul grande cambiamento a cui stiamo andando incontro. Si è riaperta una finestra, una grande finestra, secondo me. Mi auguro di non vedere la stessa catastrofe che ho vissuto sulla mia pelle in modo tanto drammatico negli anni 70 e che ho sofferto molto di quella situazione perché capivo che stavano sbagliando tutti. Cercavo di urlarlo a destra e a sinistra, poi c'è stato anche il rapimento di Moro che ha aggravato enormemente le cose. Poi la finestra ho visto che si è chiusa, ho fatto le mie battaglie epocali durante gli anni 80 e 90, poi ho continuato a farle, poi ho trovato gente che mi ascoltava, che comprava i miei libri, che mi dava retta, eccetera. Purtroppo c'è stato un grande tradimento del Movimento 5 Stelle, anche quello purtroppo lo mettiamo in conto perché anche quello ovviamente ci ha spiazzato, perché se i 5 Stelle anche nel governo giallo-verde avessero occupato in qualche modo, anche attraverso le posizioni apicali, il Ministero dell'Economia, molte cose sarebbero andate diversamente. Qui mi fermo perché tanto credo di aver sollevato abbastanza questioni e mi interessa sentire le vostre risposte.
Grazie Nino. Quindi il lavoro, la comunità al primo posto, la valorizzazione delle risorse. Appunto, ora sentiamo Maurizio. Una delle proposte importanti viene proprio dall'Associazione delle Filiere Virtuose e va proprio nella direzione che ci ha appena indicato Antonino Galloni. Prego Maurizio.